AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Due episodi a così breve distanza l'uno dall'altro stanno mica diventando come quelli bravi. Sono Gabriele Impera, benvenuti a Shoot the Runner, il mio podcast. Aspetto da un momento all'altro la chiamata da parte di un'importante media company che opera nel mondo del podcast. Scherzi a parte, oltre al film sulla Formula 1 dell'episodio scorso, mi è rimasto qualcosa nel gozzo di cui volevo parlare. Il 29 giugno scorso si è corsa la 125esima edizione del campionato italiano di ciclismo su strada in linea, categoria Elite, vinta da Filippo Conca. E sulla sua vittoria, sul fatto che la maglia tricolore non sarà presente in gruppo nelle prossime principali gare del panorama ciclistico mondiale, si sono sprecati fiumi di inchiostro e decine di contenuti sul web. E avevo voglia di dire la mia in qualità di appassionato di ciclismo e perché in questo podcast ho avuto modo di entrare in contatto con Alan Marangoni, che è molto legato alla vittoria di Filippo Conca. Ma consentitemi di essere didascalico e andiamo con ordine. Il campionato italiano di ciclismo su strada è una manifestazione organizzata ogni anno dalla Federazione Ciclistica Italiana che assegna il titolo di campione italiano appunto nelle specialità del ciclismo su strada in linea e a cronometro per le categorie maschile Elite, Under 23, Juniores e Allievi e per le categorie femminile Elite, Under 23, Juniores e Allieve e anche per le categorie del paraciclismo. Faccio complimenti a tutti i vincitori, mi perdonerete ma questo podcast si concentrerà sulla gara in linea maschile Elite, anche perché la gara in linea femminile è quella corsa organizzata annualmente dalla Federazione Ciclistica Italiana dove vince la bravissima e simpaticissima Elisa Longoborghini. La portacolori della UAE Team ADQ, giunta alla sesta vittoria totale e terza consecutiva, è una delle cicliste più forti al mondo e a mio avviso non è celebrata a dovere nel nostro paese. Per non sbagliare, andatevi ad ascoltare l'episodio di Parole al Vento che le è stato dedicato. Quelli di Al Vento Italian Cycling Magazine sono andati a Dornavasso, in Piemonte, vicino a Verbania, per registrare l'episodio del loro podcast che illustra perfettamente la grandezza di Elisa Longoborghini e la sua ancora più enorme umiltà e dedizione al lavoro e al sacrificio che l'hanno resa la ciclista italiana più forte di sempre. Torniamo quindi alla gara maschile che si è corsa domenica 29 giugno su un percorso di 228,8 km con partenza da Trieste e arrivo a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, definito dagli organizzatori tecnico, impegnativo e spettacolare, tutt'altro che pianeggiante, che prevede nell'ultimo tratto la ripetizione di un circuito di una decina di chilometri che include lo strappo di San Fiorano del Collio, una salita di 3,7 km con una pendenza media del 5,1%. Come detto, la vittoria è andata a Filippo Conca, che all'arrivo di Gorizia ha preceduto in volata Alessandro Covi. Ma dov'è il problema? Cosa ha generato quest'anno questo fiume di commenti sul campione italiano di ciclismo? Perché quest'anno la maglia tricolore del campione italiano rischia di sparire dal panorama professionistico mondiale? Perché Filippo Conca non è un professionista. Ovviamente non intendo che Filippo passava per caso da Trieste con la sua bici, si è messo in gruppo e ha vinto la corsa da parvenu, da atleta improvvisato. Ha corso per la formazione professionistica belga della Lotto e per quella svizzera della Q36.5, entrambe categoria Pro Team. Non voglio addentrarmi ora nella disamina delle categorie delle squadre ciclistiche professionistiche. Mi limiterò a dire che esistono squadre World Tour, Serie A per intenderci, e squadre Pro Team, Serie B. Le World Tour hanno diritto a partecipare a tutte le gare del calendario UCI, mentre le Pro Team solo su invito. Esiste una classifica tale per cui le squadre World Tour possono retrocedere se non fanno risultati e le Pro Team automaticamente venire promosse e diventare World Tour. Considerate che la Lotto per cui correva Filippo Conca è stata World Tour fino al 2022 e tra le sue fila correva Caleb Ewan, ciclista australiano considerato come uno dei velocisti più forti al mondo, che con la maglia della Lotto ha vinto numerosissime corse in volata, tra cui 5 tappe al Tour de France e 4 al Giro d'Italia. Tornando però a Filippo Conca, il suo contratto con la Q36.5, formazione svizzera per cui corre anche Matteo Moschetti, che ha partecipato su invito allo scorso Giro d'Italia, scade alla fine del 2024, non viene rinnovato e non riceve nessuna offerta per continuare a correre le gare professionistiche principali del mondo. Ma anziché appendere la bici al chiodo all'età di 26 anni, decide di accettare l'offerta per correre gare gravel e di categoria inferiore su strada con lo SWAT Club. Dov'è dunque il problema? Il problema, che è un non problema, dato che ha permesso a Filippo Conca di correre il campionato italiano perché è regolarmente iscritto alla Federazione Ciclistica Italiana, è che lo SWAT Club non è una squadra professionistica, è una ASD che fondamentalmente non paga i suoi atleti per correre. Il problema è: come fa una squadra non professionistica che chiede la quota di iscrizione ai suoi tesserati a battere atleti pagati fior fior di quattrini da squadre con sponsor che fatturano milioni? La risposta è con la passione e la forza di volontà, che sono la vera essenza del ciclismo, molto più dei soldi. In fondo pensate che migliaia di appassionati si mettano a pedalare su chilometri e chilometri di asfalto in salita per soldi? Si tratta sostanzialmente della stessa forza invisibile e potentissima che porta migliaia di persone ogni anno a correre per 42 km e 195 metri in giro per il mondo. Devo arrivare lassù, devo arrivare fin là, devo farlo con le mie forze, lo farò e non mi fermerò finché non avrò finito. E lo faccio con addosso una divisa, una maglia, che rappresenta la passione che condivido con altri amici. Perché il presidente e chi ha disegnato quella maglia sono miei amici, sono orgoglioso di fare parte di quel gruppo e quella maglia è come una seconda pelle per me. Ed è questo che anima lo SWAT Club, tanto quanto il Tapascione Running Team e la squadra di cui fanno parte i protagonisti del mio libro. La storia dello SWAT Club nasce nel 2013, quando un gruppo di amici fondano Solo Wattaggio, un blog sportivo che parla del loro modo di interpretare lo sport e lo fanno a modo loro con una narrazione che nasce proprio da quel vocabolario di termini che usano tra di loro, che da inediti e inusuali diventano nel corso del tempo di uso comune per un gruppo sempre più numeroso di appassionati e che infiamma di passione diversi eventi sportivi in giro per l'Europa, organizzando trasferte per tifare i campioni di ciclismo, ma non solo. Nel 2017, dalla necessità di mettere a terra tutto quel bagaglio di esperienze, nasce la squadra, oltre a una linea di abbigliamento iconica, un vero brand che incarna perfettamente tutta la loro vocazione alla libertà, al cazzeggio e alla fatica. Perché non bisogna dimenticare che per stare in gruppo bisogna pedalare anche forte. Il team, presieduto da Carlo Beretta, si allarga sempre più e accoglie non solo professionisti senza contratto, ma anche un consistente gruppo di tecnici che permette alla squadra di gareggiare nelle corse UCI classificate come 2.2, quelle dedicate in buona sostanza alle categorie giovanili, dove corrono i cosiddetti team di sviluppo delle squadre professionistiche World Tour, il vivaio dove vengono allevati i futuri campioni di ciclismo. La squadra, con il suo atteggiamento scanzonato e il seguito che crea sui social, entra in contatto con un'altra realtà ciclistica italiana del web. Giorgio Brambilla, che conduce il canale YouTube GCN Italia insieme ad Alan Marangoni, laureato in scienze motorie, con un passato sia come ciclista professionista che come direttore sportivo, decide di mettersi al volante dell'ammiraglia dello SWAT Club, contribuendo di fatto alla vittoria di Filippo Conca e ricevendo i complimenti dalla casa madre di GCN, il canale inglese capostipite che, ricordiamolo, appartiene alla galassia Warner Discovery, come Eurosport. Arrivando dalla comunicazione web, ovviamente i contenuti sull'evento caricati sui social non potevano che essere imperdibili oltre che qualitativamente ineccepibili. Vi lascio solo immaginare i fiumi di birra scorsi durante la giornata su quel tornante lungo il percorso del campionato italiano occupato dagli amici dei 5 corridori dello SWAT Club impegnati in gara. Epico un momento in cui Giorgio Brambilla dalla macchina dà un'indicazione a un corridore e questo gli risponde con un memorabile "ma quanto siamo porno" per commentare la loro condotta di gara ma anche il body bianco papale che indossavano per l'occasione. E come non citare i festeggiamenti finali davanti a un panino di McDonald's? D'altronde sei il ciclista più forte d'Italia, non te lo vuoi fare un panino da McDonald's come nel più classico dei dopo gara degli amatori? In molti li hanno definiti amatori, in termini dispregiativi, mentre in pochi amano il ciclismo come loro. Se non fosse letteralmente per l'amore per il ciclismo, Filippo Conca non avrebbe continuato a pedalare e si sarebbe occupato esclusivamente del bed and breakfast che ha acquistato con i soldi guadagnati negli anni da professionista. Stesso discorso vale anche per Mattia Gaffuri, dotato di un potenziale enorme ma purtroppo ancora inespresso nelle categorie professionistiche, che dopo l'esperienza con l'Under 23 non ha trovato contratto e non è riuscito a risultare vincitore della Swift Academy, competizione organizzata dalla nota compagnia che si occupa di ciclismo virtuale e che mette in palio un contratto con la formazione della Alpecin De Koenig, la stessa per cui corre il grandissimo Mathieu van der Poel. Si è detto che la vittoria di Conca è figlia del fatto che lo Swat Club si sia presentato al via con 5 corridori. È vero, il ciclismo è anche uno sport di squadra e al campionato italiano ci sono ciclisti che, militando da soli in squadre straniere, risultano sostanzialmente senza squadra e senza supporto e che hanno perciò pochissime possibilità di vincere. È vero anche che gli atleti dello Swat Club hanno fatto gara dura da subito, ma non possiamo di certo accusarli di aver onorato al meglio la competizione più importante cui abbiano la possibilità di partecipare durante l'anno. Al contrario di altri che corrono molto più di loro durante l'anno, ma è anche vero che gli atleti dello Swat Club sono costretti a fare anche altri lavori e la preparazione dei pro dovrebbe dunque essere a prescindere migliore. Forse è più probabile che qualcuno non si sia impegnato abbastanza o che si sia voluto risparmiare per il resto della stagione. È vero anche che Conca abbia ammesso di essersi preparato quasi esclusivamente in vista di quell'appuntamento, ma ha anche avuto la stagione costellata da problemi e infortuni. Qualcuno ha avanzato il sospetto di doping, ma tutti gli atleti elite fanno controlli e sono sottoposti al passaporto biologico. Si è parlato anche di Swat Club come di un team modesto. A parte che è veramente raro trovare un produttore di abbigliamento da ciclismo di basso livello e che oggettivamente i kit dello Swat Club sono molto belli esteticamente. Pedalavano su una Giant che non solo era equipaggiata con gli stessi materiali dei professionisti, ma che nella stessa colorazione personalizzata dello Swat Club si trovava esposta fino a pochi giorni prima della gara nello stand della Giant a Eurobike, a Francoforte, l'esposizione mondiale più importante del ciclismo. Ovviamente dopo la sua vittoria ci sono stati contatti con alcune squadre professionistiche e speriamo che Filippo Conca possa trovare di nuovo un contratto per continuare a correre come merita. Sono certo che il suo pres sarebbe contentissimo di vederlo andare via, ma non cambierebbe nulla. Il suo nome, come quello della Swat Club, resteranno ugualmente nella storia del ciclismo italiano. Senza dubbio il ciclismo italiano sta affrontando un periodo di crisi, sia di risultato che di vocazione, e non c'è in buona sostanza la volontà da parte degli sponsor di investire nei giovani, anche perché si preferisce che questi corrano e diano garanzie di risultati nelle file delle squadre dedicate all'Under 23. Non essendoci poi una forte squadra World Tour italiana che faccia da terminale, non è possibile monetizzare il lavoro delle squadre giovanili come vorrebbero. Di contro, in un mercato internazionale, un giovane costretto a correre fino a 23 anni in categorie minori ha poca possibilità di emergere. Da questo punto di vista, la vittoria dello Swat Club non va vissuta come una sconfitta per il movimento, ma come un'opportunità di ripartenza, una dimostrazione che c'è un mondo di appassionati forti, che possono dire la loro e a forza di investire su di loro il campionissimo arriverà, senza dubbio. È nell'ordine delle cose, siamo un paese di 60 milioni di abitanti che ha dato i natali ai più grandi ciclisti al mondo e che produce materiali e biciclette che il mondo ci invidia. È necessaria una spinta verso la passione per il ciclismo anche da parte delle istituzioni, ovviamente, e mi danno sinceramente molto fastidio tutti quei video e post in cui gli autisti si lamentano dei ciclisti. Su strada i ciclisti sono debolissimi. Viaggiano su due ruote protetti da un casco di plastica e da sottilissimi strati di poliestere. Se si viaggia in gruppo è per fare massa e per proteggersi a vicenda e vi posso assicurare che per quanto possano essere a volte indisciplinati i ciclisti, l'atteggiamento degli autisti è sempre molto aggressivo anche con chi viaggia da solo e viaggiare in fila indiana spesso è controproducente perché chi è davanti, se non viene visto correttamente, viene schiacciato da chi è convinto di riuscire a sorpassare un solo ciclista. Quando siamo in bici, è vero, siamo in gara spesso anche con noi stessi e molti fanno fatica anche solo a rallentare e mettere un piede a terra. Ma chi è in auto non ha nessuna motivazione valida per trasformare la strada in una pista per altre velocità. E non ci si rende conto della massa e degli ingombri che occupiamo al volante. Meglio arrivare un minuto in ritardo che non far tornare a casa qualcuno che potrebbe benissimo essere un vostro amico o un parente che ha deciso di farsi un giro in bici per stare meglio. fatevi una pedalata ogni tanto invece di sclerare contro i ciclisti. Vi assicuro, finché non proverete l'ebbrezza del vento in faccia durante una pedalata, non crederete mai a quanto possa farvi stare meglio e vi chiederete perché non l'avete fatto prima. Sarebbe bello un intervento da parte del Ministero dei Trasporti, un richiamo al rispetto delle norme e al rispetto degli utenti della strada. Non chiedo un impegno ad arrivare al comportamento che tengono in Spagna coi ciclisti, ma temo che con le persone con cui abbiamo a che fare sarebbe più probabile si arrivi all'abolizione del ciclismo su strada direttamente. E risulta altrettanto impossibile chiedere un investimento di denaro nello sport a chi rifiuta di investire in sanità e istruzione pubblica per trovare con uno schiocco di dita denaro da investire in armamenti. Anche parlando di gestione dello sport a livello prettamente politico, risulta difficile chiedere anche solo un largo ai giovani, quando il neoeletto presidente del CONI è l'ex canoista olimpico Luciano Bonfiglio di 74 anni, che succede all'eterno Giovanni Malagò, 66 anni, che pretendeva un quarto mandato e che, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di lasciare il palazzo del CONI e tornare al Circo Laniene, a vendere auto o a una qualsiasi delle poltrone occupate prima di entrare nel CONI e nel CIO e godersi la pensione. Ma sicuramente il problema del ciclismo e dello sport in Italia è lo SWAT Club. Dopo cotanta filippica non mi resta che salutarvi e ricordarvi di commentare, mettere like, attivare la campanellina, comprare il libro, recensirlo bene, insomma, le solite cose. Alla prossima, buona vita, buone corse, buone pedalate e buon tutto!